Oggi parliamo di traghetti, traghetti come quelli del gruppo Moby che secondo la Procura di Milano avrebbe pagato profumatamente Beppe Grillo e Casaleggio Associati, oltre alle fondazioni di vari partiti del Parlamento italiano, per cercare favori appunto in Parlamento, ma anche come quelli che attraversano lo stretto di Messina, che da ieri possono far salire a bordo anche persone senza Super Green Pass per volere dei governatori di Sicilia e successivamente Calabria. Parliamo anche della nuova Presidente del Parlamento europeo e di uno studio francese sul glifosato. Io sono Andrea De Innocenti e questa, come sempre, io non mi rassegno. La rassegna stampa commentata, l'Italia che cambia. Sigla. Allora, partiamo col parlare dei traghetti del gruppo Moby. Siamo un po' in ritardo sulla tabella di marcia, in genere andiamo in onda alle 8, oggi insomma sono le 8:30 passate da un po' quasi le 9, ma per stare al passo degli eventi, insomma, ci sono stati un po' di ritardi tecnici per questa rassegna. Comunque, partiamo subito e cerchiamo di recuperare. C'è questo nuovo scossone che arriva addosso a Beppe Grillo e indirettamente un po' anche al Movimento 5 Stelle, perché dopo le polemiche di qualche mese fa, legate all'accusa di stupro pendente sul figlio, di cui avevamo anche parlato qui se non mi rassegno, ma più che altro per dire di come tutta la vicenda fosse stata usata in maniera spesso strumentale dai giornali, questa volta l'accusa invece arriva direttamente dalla procura ed è un po' più pesante per la figura di Beppe Grillo, perché riporta il Corriere della Sera che il fondatore del Movimento 5 Stelle è stato ufficialmente indagato per traffico di influenze illecite dalla procura di Milano per via di un corposo contratto pubblicitario che la compagnia di navigazione Moby, che è di proprietà dell'armatore Vincenzo Onorato, avrebbe stipulato con il blog di Grillo. Ora, dov'è il problema, direte voi? Ecco, c'è il sospetto che i soldi pagati da Moby, o insomma da Onorato, sia a Grillo che a Casaleggio Associati, che sono rispettivamente 73.000 e 300.000 euro, non fossero esattamente per ottenere la classica pubblicità sul sito, ma piuttosto per condizionare la linea politica dei 5 Stelle su alcuni punti che interessavano particolarmente ad Onorato. Anche perché, da un lato, Onorato non è nuovo a operazioni di questo genere, molto al limite, diciamo, ha pagato anche la fondazione Open di Matteo Renzi con altri 300.000 euro, ha dato 100.000 euro alla fondazione Change del governatore della Liguria, Giovanni Toti, 80.000 euro al PD, che sono 90.000 secondo altre fonti, 10.000 euro a Fratelli d'Italia e così via. Insomma, ha comprato un sacco di spazi pubblicitari dai partiti politici. Scusate, in questo caso l'ironia non sarebbe però mi è sfuggita. Nel caso di Grillo, spiega Open, e in questo caso parlo di Open il giornale, non della fondazione di Renzi. La Procura di Milano vuole appurare che se i compensi percepiti dalla società di Beppe Grillo siano appunto effettivamente il pagamento di spazi pubblicitari e sponsorizzazioni oppure il costo relativo a una sorta di mediazione politica. Vi spiego meglio, ci sarebbero delle chat che hanno fatto sorgere appunto il dubbio della Procura che fanno vedere come Onorato chieda certe cose a Grillo di intercedere verso i suoi parlamentari, i suoi parlamentari del Movimento 5 Stelle, alcuni, con Grillo che poi inoltra questi messaggi ai parlamentari dei 5 Stelle e inoltra le loro risposte a Onorato e sembra svolgere una sorta di ruolo di mediazione. Ovviamente si parla di questioni in cui ci sono interessi economici molto grossi da parte del gruppo Moby, sul fatto che una legge venisse approvata in un certo modo oppure in un altro. Insomma, è una faccenda ovviamente ancora da chiarire e molto così, molto nebulose in questo momento, però ecco, sicuramente ce ne continueremo ad occupare, così come ci continueremo ad occupare dell'inchiesta Open, da cui questa nuova inchiesta prende il via. L'inchiesta Open è l'inchiesta appunto sulla fondazione di Matteo Renzi, che dal 2012 al 2018 finanziava parte delle attività dell'ex segretario del Partito Democratico. È un'inchiesta molto grossa e sta andando avanti ormai da parecchi mesi. Comunque, ci aggiorniamo. Parliamo ancora però di traghetti, ma questa volta dei traghetti che attraversano lo stretto di Messina in particolare, perché fino a ieri i cittadini sprovvisti di Super Green Pass che volevano attraversare lo stretto di Messina non potevano prendere un traghetto e quindi avrebbero dovuto emulare Grillo, non nel senso di farsi pagare dalla Mobi, ma nel senso di attraversare a nuoto. Ieri però è cambiato qualcosa. La prima cosa che è successa è che il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, dopo aver più volte, a detta sua, provato a intercedere verso il governo, scrivendo prima a Draghi e poi a Speranza, senza ottenere risposta, ha deciso di firmare un'ordinanza con effetto praticamente immediato, perché è iniziata già da ieri alle 14, che permette ai siciliani di lasciare la Sicilia, di imbarcarsi su un traghetto e attraversare lo stretto in direzione Calabria, anche con il Green Pass semplice, cioè quello che si ottiene con il vaccino, con la guarigione, ma anche con il tampone negativo. Ce ne parla Elisa Cutuli su Italia che Cambia. La norma introdotta evidentemente va in contrasto aperto con quanto invece previsto dal decreto legge del 30 dicembre scorso e, per farla breve, appunto, prevede che si possa attraversare lo stretto di Messina senza Super Green Pass, quindi con il Green Pass semplice, con alcuni accorgimenti, tipo l'obbligo per chi si muove in auto di rimanere dentro al proprio all'abitacolo della vettura, mentre per i pedoni di rimanere negli spazi comuni aperti, quindi non entrare negli spazi chiusi, e di indossare sempre la mascherina FFP2. La stessa ordinanza, fra l'altro, vale anche per tutte le isole minori siciliane. E serviva a mettere una pezza su una delle tante contraddizioni, forse la più plateale, del decreto del 30 dicembre, ovvero quella che di fatto penalizza gli abitanti delle isole che senza vaccino e a differenza degli altri abitanti di tutte le altre regioni italiane non possono lasciare appunto la propria regione. Ma nel mettere questa pezza per qualche ora c'è stato un effetto forse ancora più paradossale, ovvero che le persone senza Super Green Pass potevano sì uscire dalla Sicilia, ma non potevano rientrarci, perché la tratta opposta, quella Villa San Giovanni, Messina, che va dalla Calabria alla Sicilia, è invece di competenza delle regioni Calabria. E nel comunicato, infatti, con cui introduceva l'ordinanza, Musumeci si augurava caldamente che anche il governatore della Calabria prendesse una posizione simile. In effetti poi così è successo. In tarda serata anche Roberto Occhiuto, governatore della Calabria, ha emesso un'ordinanza speculare e adesso la circolazione delle persone fra le due regioni è stata ripristinata, come avviene appunto per tutte le altre, tranne la Sardegna. La Sardegna continua a rimanere un'eccezione e non si sono ascoltate fin qui voci particolarmente critiche verso il decreto, insomma, non so. Comunque, per quanto riguarda la circolazione dei cittadini siciliani, questa cosa è stata ripristinata. Comunque, tutta questa situazione paradossale mi sembra che stia mostrando qualcosa che è più profondo di una sorta di cialtroneria, che sicuramente è un ingrediente di questa ricetta, ma mostra, a mio avviso, proprio l'inadeguatezza profonda, ne parliamo spesso, dell'ossatura stessa di quella che chiamiamo democrazia rappresentativa nel gestire l'emergenza. Cioè, già di base non funziona un granché anche quando tutto va bene, ma quando la situazione si fa critica e appunto siamo in una situazione caotica di emergenza, il sistema con questo tipo di guida, di comando, sbanda inevitabilmente e finisce vittima di due tensioni ugualmente distruttive, cioè o una deriva autoritaria da un lato o la deriva verso il caos più totale dall'altro. E è difficile con questo sistema qua effettivamente trovare una sorta di via di mezzo, a meno che non si riveda profondamente il funzionamento della nostra democrazia. È una mia lettura, ovviamente. Sicuramente si può fare comunque meglio anche con gli strumenti di cui disponiamo al momento, però c'è un problema più strutturale di fondo. Va bene, cambiamo argomento. Non ne abbiamo parlato ancora qui nei giorni scorsi, ma avrete sicuramente letto della tragica scomparsa di David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, ai tempi presidente del Parlamento Europeo, di qualche giorno fa. Ecco, ieri è stata eletta la sua successora. Si chiama Roberta Metsola, ha 43 anni, è maltese e fa parte del gruppo parlamentare del Partito Popolare Europeo, quello che raccoglie la destra moderata, ed è la persona più giovane mai eletta per quel ruolo. È stata eletta a una larghissima maggioranza, inclusi socialisti, liberali di Renew, anche se molti hanno in realtà criticato alcune sue posizioni antiabortiste espresse molto chiaramente nel 2015. Metsola, quando gli è stato chiesto, insomma, di così di rendere conto di queste sue dichiarazioni, si è giustificata dicendo che quelle posizioni erano espresse all'interno del suo contesto politico, che è quello di Malta, ed è l'unico paese, quello del contesto dell'unico paese dell'Unione Europea dove l'aborto è ancora illegale, anche in casi di incesto e di stupro. E quindi ha detto che insomma, quelle sue posizioni erano legate a quel contesto là, mentre per quanto riguarda il Parlamento Europeo rispetterà la linea generale del Parlamento sull'argomento e non si allineerà a quella, per così dire. Tuttavia questa giustificazione non è bastata a convincere alcuni gruppi tipo i Verdi, che invece hanno votato contro, ma comunque appunto l'elezione è avvenuta con una maggioranza molto superiore al 50%. Ok, ultima notizia del giorno, per concludere con una nota di ottimismo: un team di ricercatori francesi ha pubblicato i risultati di uno studio condotto sulle urine di un campione di persone transalpine di varie età e provenienza regionale, concludendo che praticamente in tutti i casi, più o meno in tutti i casi, è presente del glifosato. Ne parla Green Me. Lo studio guidato dall'Università di Marsiglia ha trovato l'erbicida presente nel 99,8, quindi praticamente tutti, cioè non ce l'hanno due persone su mille, dei quasi 7.000 campioni analizzati, e questa cosa ha messo in allarme i ricercatori, che spiegano che fra l'altro la Francia è il primo paese europeo per consumo di pesticidi e a farla da padrone è il re dei pesticidi, ovvero il più utilizzato al mondo, cioè il glifosato. Lo studio fra l'altro è solo l'ultimo di una lunga serie di ricerche condotte in vari paesi del mondo che all'incirca mostrano tutte la stessa cosa. I pesticidi e il glifosato in particolare sono praticamente ovunque. Sul glifosato c'è un dibattito abbastanza acceso, in realtà, su quanto sia effettivamente pericoloso, non è così scontato come potrebbe sembrare. L'OMS lo ha classificato in passato come probabilmente cancerogeno, poi ha fatto in parte marcia indietro dicendo che è probabile che non lo sia. Un recente rapporto europeo preparato dalle autorità di quattro paesi, Francia, Olanda, Svezia e Ungheria, afferma che non è cancerogeno, non è mutageno, né tossico per la riproduzione. Il mondo scientifico, tuttavia, è abbastanza diviso sulla questione e ci sono ipotesi solide, ma appunto non ancora del tutto provate, che sia comunque dannosa, ma è difficile ancora esprimersi in maniera certa su questo argomento. Ad ogni modo, al di là della specifica tossicità per l'uomo di questo erbicida, credo che sia importante che non sia neanche troppo importante, cioè importante sicuramente scoprire quali sono i reali effetti di questa sostanza, ma non così tanto focalizzarci esclusivamente nelle battaglie verso un singolo fattore, che sia il glifosato, che sia l'olio di palma, e cercare sempre di guardare la figura più grande, perché il glifosato è la diretta conseguenza di un modello di agricoltura industriale che non riesce ancora a emanciparsi dall'utilizzo massiccio di diserbanti, pesticidi, fertilizzanti, petrolio, con una marea di impatti negativi e nocivi che vanno dalla salute delle persone a quella degli ecosistemi, a fenomeni come il picco dei fosfati, l'eutrofizzazione, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, se guardiamo tutto questo quadro, è il modello che dobbiamo cambiare, quindi per quanto sia importante vedere l'effetto di alcune sostanze in particolare e eventualmente proibirle, ricordiamoci che difficilmente riusciremo ad avere un'agricoltura realmente sana e sostenibile se non abbiamo un approccio sistemico e cambiamo completamente il modello, cosa che è molto difficile, mi rendo conto, ma è anche forse l'unica cosa sensata da fare. Detto ciò, io vi saluto, vi do appuntamento domani con una nuova puntata di Numero Segno, sempre a partire dalle 8 sui canali Spreaker, YouTube e Spotify di Italia che Cambia e sulla pagina Rassegna Stampa italiachecambia.org. Visto che ci siamo, vi ricordo anche oggi che se pensate che il nostro lavoro sia importante, che sia importante che continuiamo a farlo in maniera autonoma e indipendente, potete fare una donazione cliccando sul pulsante Contribuisci, che vi lascio, di cui vi lascio il link sulla descrizione della Rassegna Stampa. Noi ci vediamo domani e niente, come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.